è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Impazza la parola stronzo, caro Parenzo.
Ecco.
Impazza ovunque nella politica, da Bindi, da Pannella e naturalmente per finire con Bossi, che come sai ha dato dello stronzo al signor Tosi. Vogliamo un po' far sentire da cosa nasce questa vicenda Tosi-Bossi? I nostri ascoltatori, gli ascoltatori della Zanzara lo sanno, nasce da una frase pronunciata dal sindaco di Verona Tosi l'altro giorno qui alla Zanzara. Sentiamo Tosi.
Io dico che più di qualche dirigente della Lega la pensa come me, e però proprio per ragione di ruolo, ma non perché abbiano paura, perché hanno un ruolo tale che, come le dicevo prima, per una questione istituzionale non possono dirlo. Io posso dire che i nostri deputati certe votazioni che abbiamo dovuto fare a Roma gli fa volta a stomaco come le hanno fatte, e loro mica possono dirlo, ma io glielo posso dire.
La risposta di Bossi è stata questa:
è uno stronzo.
E come definiresti tu uno dei capi dei Notav, no? Il signor Perino, no? Il signor Perino, so che andrai domenica lì, dunque no, non puoi esporti molto.
Non lo ripeterei, diciamo così, costantemente.
Signor Perino, che da anni combatte contro la costruzione della ferrovia, eccetera, in questo modo parla del tagliare le reti, quelle dei cantieri, no? Non è violenza, dice non è violenza. Sentiamo.
Noi in genere non facciamo azioni violente, e se per te tagliare le reti è un'azione violenta, allora mi dispiace.
È come se io annunciassi una manifestazione, andiamo a casa di Alberto Perino e dipingiamogli il cancello e spacchiamo la serratura.
C'è una piccola differenza. Queste recinzioni non sono illegali. Allora, quelle reti non hanno nessuna autorizzazione. Comunque, se anche avessero chiesto l'autorizzazione in comune, cosa che non hanno fatto, noi le avremmo tirate giù lo stesso, perché, ti ripeto, si chiama disobbedienza civile.
Che possano essere illegali, caro Perino, mi sembra difficile.
Diciamo che non è un seguace della cultura liberale.
Maroni se la prende con lui, dice ci sarà un autunno caldo, e poi si rivolge allo stesso Perino, sentiamo.
Si preannuncia un nuovo autunno caldo. Faccio riferimento ad una dichiarazione che a me pare gravissima di Alberto Perino, uno dei leader della protesta contro la TAV in Val di Susa. Spaccare le reti non è azione violenta. E infine, alla prossima manifestazione, quella di domenica, succederà qualcosa di brutto.
Caro Parenzo, preparati. Scontro ieri a Ballarò tra Sacconi e Renzi.
Scaldami, perché sono un po' depresso oggi, scaldami.
Sacconi versus Renzi, ieri sera a Ballarò.
Sacconi tutte le volte interviene e dice: ma la sinistra. Allora, intanto sveliamo a tutti che al governo c'è la destra. C'è da una decina d'anni, però prendo per buona la riflessione che fa Sacconi, e quindi parlo prima in casa mia, poi penso a quello che non ha fatto il governo in questi anni. Io credo che la sinistra che noi dobbiamo costruire, il centro.
Oh,
ministro, tu devi vietarti un pochino. Perché, no, e tu sei. Hai fatto un libro ai liberi e forti. I liberi e forti era la tradizione tolleranza tolleranti. Te stai ai liberi e forti come Godzilla sta alla pace del mondo. Fermati un secondo.
Quando finisci le battute, cosa dici?
Beh, questa era buona.
Io governo una città nonostante i tagli che il tuo ministero ha dato ai servizi sociali.
siamo qui. Poi più tardi ti faccio ascoltare, caro Parenzo, la testimonianza raccolta da Repubblica.it, perché adesso questi signori che hanno fatto i casini a Roma si presentano pure davanti alle telecamere incappucciate a farsi intervistare, nessuno dice nulla naturalmente, né? Invece di consegnarli alla polizia l'intervista. No, vabbè, lasciamo perdere. In un'intervista a Repubblica.it,
l'ho
credo
visto, certo,
questa signora dice delle cose che sono da scompisciarsi dalle risate. No, ma sto scherzando. La cosa
fondamentale,
la cosa fondamentale è che questa ragazzina si presenta con una felpa targata Stussy, che è una marca abbastanza conosciuta, no, tanto per dire, no, c'è una marca anche che va di moda, non è proprio delle più, non ha preso questo maglione dal rigattiere, insomma, dal rigattiere,
sì,
a parte non ci sono
precari,
i maglioni, insomma,
da dalla Porta Portese, dice,
esatto, da quelli di seconda mano. Torna con noi dopo il suo esilio Mario Borghezio, buonasera da Bruxelles.
Buonasera e buona Padania a tutti.
Come andiamo? Come andiamo?
Sempre bene, quando a Roma le cose vanno male, da noi in Padania vanno benissimo.
E questo è il motto, è il motto di Borghezio, quando le cose a Roma vanno male.
Oggi c'è questa sentenza del Tribunale di Roma.
E di questo parliamo, di questo parliamo.
È veramente un monumento.
Allora, però mi faccia dire agli ascoltatori, Borghezio, cosa è successo? Oggi il Tribunale di Roma ha annullato l'effetto di quei decreti che istituivano in Brianza i ministeri distaccati, le sedi di ministeri distaccati. Poi in realtà Calderoli ha detto questi qui restano lo stesso, ce ne freghiamo.
Ma come la giudica
questa decisione del Tribunale di Roma?
Ma la giudico interessantissima.
Cioè?
È un vero monumento che verrà ricordato nei secoli,
sì?
In Padania. E io se non, il più presto possibile ci sarà la Padania indipendente,
sì?
Possibilmente ieri,
sì.
Chiederei che in tutte le scuole venga fatto conoscere il testo di questa sentenza a ricordo imperituro di quello che è stato il regime burocratico che ci ha dominati, del quale siamo stati prigionieri per oltre un secolo e mezzo.
Dunque lei si sente, dopo questa sentenza, si sente ancora di più prigioniero?
È il manifesto dell'idiozia burocratica centralista romana, questa burocrazia fatta di gente che ha strappato una laurea in quelle specie di laurifici che sono le università,
sì,
del sud.
Dunque lei
questa,
scusi,
burocrazia ignorante, fancazzista,
sì,
del tutto impermeabile al federalismo.
Scusi un attimo, Borghezio, lei questi giudici come li considera?
No, io considero incredibile la pretesa della burocrazia sindacalizzata.
Sì, perché ricordiamo che è stato accolto un ricorso dei sindacati.
Ad opporsi al trasferimento a Milano, a Monza, perché si vogliono trasferire? Perché sanno benissimo che a Monza e in Lombardia si lavora,
sì,
e loro proprio sono impermeabili al lavoro, cioè è una bestemmia pretendere di far lavorare i ministeriali romani, capisci?
Scusi un attimo, Borghezio,
e
però
loro lo proclamano e il Tribunale di Roma gli dà ragione.
Ecco, appunto, ma perché
sono tutti alla stessa minestra? Quindi non c'è da stupire.
Cioè, il Tribunale di Roma, scusi un attimo, però il Tribunale di Roma, cioè i giudici accolgono però questa richiesta. Uno può fare tutte le richieste del mondo, no? Poi ci sono i giudici che dicono sì, è
sì,
vero.
Ma voglio dire, ma era impresentabile un discorso di questo genere. C'è una decisione politica di trasferire, nello spirito e nel senso della riforma federalista, alcuni uffici da Roma fancazzista alla Lombardia laboriosa,
sì,
che si oppongono per principio, perché non accettano il principio
di lavorare,
che ci possa essere un mini decentramento di funzioni ministeriali.
Scusi, però Alemanno, il sindaco di Roma, dice che è una sentenza bellissima, che
se la appenda nel cesso,
grande soddisfazione. Roma è la capitale, la sentenza è questa decisione.
Ma Roma è la capitale del fancazzo, perché lo si dimostra, perché non c'è altra motivazione. Questi non vogliono spostarsi dalle comodità della burocrazia romana, dove gli impiegati al mattino entrano malvolentieri,
sì,
verso metà mattina, e poi mezz'ora dopo escono per prendere il cappuccio. E alle 11:30 vanno a farsi il giro dei mercatini per comprare, rientrano con la sporta della spesa, e poi alle 2 non c'è più un cazzo di nessuno neanche presente che fa neanche finta di lavorare.
Io da sempre
rimprovero,
sì,
l'amministrazione della Lega,
sì,
che spende e butta via inutilmente i soldi della propaganda, quando la cosa più utile che si potrebbe fare per convincere i riottosi del nord, che ancora non si convincono della necessità dell'autodeterminazione, in un modo molto semplice, organizzando dei pullman con visite ai ministeri.
Sì.
Partono tiepidi e ritornano indipendentisti feroci come Borghezio, una volta che hanno fatto il giro di...
Senta, Borghezio, però...
Sei tu organizzati, lei dice, tu organizzati.
Alemanno, comunque, grande...
dei sette ministeri, oltre che delle sette chiese.
Alemanno dice ministeri. Grande soddisfazione, comunque.
Secondo me, ecco, dice grande soddisfazione, e ha ragione, perché questo è stato un proclama di conferma della assoluta inaccettabilità per la mentalità.
Sì.
Di Roma ladrona e centralista, sì, verso qualunque ipotesi di seria riforma federalista. Ma il federalismo, sì, questi romanacci fancazzisti dei ministeri non lo vogliono, perché è sinonimo di efficienza e quindi di lavoro.
Senta, Borghezio, quindi... prima del traffico, le immagini di Roma devastata, che effetto le hanno fatto?
Ma certamente un effetto pessimo, perché è una città importante, con tesori d'arte, di architettura,
sì,
e il vedere diciamo la libertà d'azione con cui questi terroristi, contando, come ben noto, sulle coperture giudiziarie di cui palesemente godono, hanno potuto fare quello che non fanno a Londra, quello che non fanno.
Però meglio che l'abbiano fatto, lei dice, a Roma.
Meglio che l'abbiano fatto a Roma piuttosto che a Milano?
No, male che l'abbiano fatto in una città del nostro paese provvisoriamente capitale, capitale pro tempore, e comunque creando dei danni che poi tutti noi che lavoriamo...
Ma lei che avrebbe fatto? Scusi, la polizia mi è sembrata piuttosto così...
Il ministro degli interni...
È stata un po' a guardare, da ministro degli interni...
è stata a guardare, la polizia è efficientissima del ministro Maroni, ha impedito e prevenuto sconquassi molto peggiori, e devo dire, evitando che ci fossero dei vulnus, dei vulnera alle istituzioni democratiche, al Senato, alla Camera.
Allora andiamo al traffico, torniamo subito con Bruxelles. Mario Borghezio, europarlamentare della Lega Nord, è tornato tra noi dopo i mesi di sospensione per i fattacci che sapete, non li voglio ricordare.
Stronzo. Sei stato stronzo davvero, più grande stronzo del mondo.
Eccoci qui, 18:48, 800 24 00 24, la Zanzara. E sentite, una parola che va molto di moda, no Parenzo? Va molto, molto di moda.
Quante stronzo. Volte è stata usata la parola stronzo nel lessico politico degli ultimi giorni? Almeno quattro volte.
Borghezio, lei avrebbe detto stronzo a Tosi?
Ma guardi, io penso che l'avrei potuto ricevere anch'io, perché benevolmente e paternamente il segretario ogni tanto...
Anche a lei ha dato dello stronzo?
Ci drizza. No, a me personalmente non ho avuto occasione, però qualche rimprovero, qualche rimbrotto c'è stato.
Dunque ci sta lo stronzo
a Tosi. Io credo che sia da interpretare in senso paternale, in senso di una paternale.
Beh, insomma, addirittura una paternale, non credo. Non l'ha presa molto bene Tosi,
Ma sa, alle volte Tosi è un giovane e quindi sbaglia. Direi che si può anche comprendere che uno spirito un po'... come dire, ribelle, però lo spirito dell'intervento di Bossi è molto chiaro, è uno stop a delle esternazioni che ha ricevuto.
Lei condivide dunque, lei condivide Bossi?
Ma Bossi ha sempre ragione.
Dunque lei sta col capo.
Ha ragione anche quando consente di prendere provvedimenti nei miei riguardi.
Dunque tra Bossi e Tosi?
Nei miei riguardi si figuri per Tosi, però io ritengo onestamente che in questo forte rimprovero ci sia dell'affetto.
Bisogna dire una cosa, che Bossi è sempre stato rispettoso di chi i voti riprende, e siccome Tosi...
Certamente, poi insomma bisogna mettere sempre sulla bilancia pregi e difetti, e credo che anche nel mio caso siano considerati.
Cioè, ma Bossi l'ha perdonata per quell'uscita che ha fatto a luglio?
Ma io sinceramente penso che non mi abbia mai condannato, è stato il movimento, non è stato un
Bossi.
Segretario, però io penso che in certe situazioni sia utile e necessario, come nella vita delle persone.
Dunque Tosi deve
non ha apprezzato a posteriori degli riproveri severi del proprio genitore.
Dunque Bossi come un papà severo, diciamo, no?
Io vi posso dire che una delle cose che mi mancano di più di mio padre sono gli schiaffoni che mi ha dato al momento opportuno, quando ho sbagliato.
Dunque un bel schiaffone a Tosi ci voleva, ed è giusto.
Lo schiaffone a Tosi può fare solo bene, fare solo bene, e il primo ad avvantaggiarsene è proprio lui, perché chi autorevolmente e consapevolmente ti indica che stai magari prendendo una strada sbagliata,
parlando troppo, parla troppo Tosi, certo, parla troppo Tosi secondo lei?
Ma io penso che Tosi governi bene la sua città, ed è quello che mi interessa. Poi
dovrebbe parlare meno di Berlusconi, della
linea. Per quanto riguarda le cose interne, diciamo il segretario è legittimato a giudicare, non certo io che non mi occupo, mi occupo di altre cose.
Senta, oggi però... il segretario della CGIL, Camusso, ha detto... che la Padania è una cosa inesistente, lei conosce solamente la pianura.
È come la voglia di lavorare degli burocrati della CGIL, inesistente.
Cioè, dice inesistente la Padania, sì, come la voglia...
io dico che...
Ma lei la conosce, la signora...
Se per la Camusso la Padania è inesistente, io dico che lei è ben attrezzata a giudicare l'inesistenza, perché conosce quella... della voglia di lavorare dei dirigenti della CGIL.
Lei ha detto che comunque non bisogna far passare, ormai è diventato scontato che si parli di Padania, mentre dice la Padania è inesistente, bisogna dirlo chiaro e forte.
Lo hanno detto tanti personaggi.
Sì, anche Napolitano. Anche
lo
Napolitano.
Hanno detto tanti personaggi, quando basta gironzolare nelle statali del nord per vedere che c'è la strada padana superiore e la strada padana inferiore, esistono da decenni e non li ha inventati la Lega, e quindi basta essere capaci di leggere un cartello stradale. Io capisco che molti dirigenti politici attuali italiani trovino difficoltà a leggere un cartello stradale, ma insomma non dovrebbe essere così arduo riuscire a capirlo. Dovrebbero riuscirci anche loro, perché è la loro portata.
Però mi giungono notizie che stanno già smontando le scrivanie lì a Monza, e ormai Borghetti se ne fa
ma saranno ragione. Arrivati probabilmente alla roba dell'IKEA messa all'ultimo momento, saranno arrivati i bravissimi minusieri della Brianza a mettere del materiale. Quando uno entra al ministero, io la prima volta che sono entrato nel
non
mio ministero,
più il ministero no,
la scarsa qualità dell'arredo degli uffici, e anche la scarsa pulizia. Se è vero come è vero che passando un dito, io ci sono andato il sabato precedente alla mia installazione, ho passato un dito sulle macchine per scrivere e il dito mi si è ritrovato come un dito di polvere, e questo mi ha fatto capire qual era l'efficienza e l'uso delle macchine.
Cioè a Roma molti ministeri sono sporchi?
Molti ministeri tra sud, diciamo, hanno tutte le attrezzature coperte da una copertura di polvere, perché la gente non fa nemmeno lo sforzo di usare le macchine per scrivere, eccetera, sono lì per figura, perché il compito del ministeriale romano è leggere il giornale o romanzo d'avventure e chiacchierare al caffè. Ma scusi, in quale paese del mondo c'è il barbiere dentro il ministero? Solo a Roma Ladrona si può concepire una cosa del genere. O no?
Senta, l'ultima parola, già lei lo ha detto, però insomma a proposito di inesistenza della Padania, recentemente Napolitano insomma l'ha detto chiaro e tondo, è grottesco uno stato lombardo-veneto, ha parlato addirittura di carcere per gli irredentisti, no?
Questa del carcere è veramente la peggiore, perché ognuno può pensarla come vuole, se uno non, evidentemente non conosce la toponomastica del nord.
Dunque come si è dimostrato in questo caso Napolitano?
Ma sulla questione del carcere direi che è stata veramente un'uscita deplorevole, perché un uomo di libertà, come io considero che sia il Presidente della Repubblica, non
può evocare,
non deve scherzare, non deve cazzeggiare con la libertà delle persone. Per nostra fortuna Napolitano non è uno scalfaro, ne abbiamo uno e ci è bastato.
Non può cazzeggiare con la libertà delle persone.
Non si può cazzeggiare né lui né noi né chiunque altro.
La Zanzara.
eccoci qui, 800 24 00 24, caro Parenzo.
Ecco.
Siamo sempre qui con la Zanzara, andiamo a sentire come ci presenta la giornata il TG3. Non prima però di averti letto cosa dicono, è normale ma è abbastanza, sì, è abbastanza curioso, i genitori del signor Pelliccia, no? Quello che è stato...
Er Pelliccia, perché lo chiami il signor Pelliccia?
Il signor Pelliccia, Er Pelliccia. Allora, il padre è un ragazzo incapace di far male ad una mosca, non frequenta centri sociali, siamo tutti scioccati. La madre, il giorno dopo, si è visto sui giornali, era proprio lui il ragazzo con l'estintore, sbiancato. Mi ha detto che stava solo disperdendo il fumo perché gli dava fastidio un occhio. Che tenerezza. Lui non è Bin Laden. Beh, sì, certo, nessuno l'ha paragonato a Bin Laden. Sono preoccupata, ho paura che in carcere non regga, temo che possa impazzire. Hai capito?
Beh.
Ti fa tenerezza questo ragazzo, no?
No, non ne fa nessuna tenerezza. Adesso che uno che dice che stava spegnendo un incendio lanciando un estintore, a torso nudo, fa il dito medio ai carabinieri.
È una impegnati... battuta meravigliosa comunque, degna di Zelig.
Nuove tecniche per spegnere un incendio, una roba incredibile. Nuove... Non sapevo che per spegnere un incendio bisognasse buttare sopra un estintore, una cosa un po' fantasiosa.
Titoli...
Vada in carcere, noi andremo a trovarlo, perché siamo liberali, radicali, antiproibizionisti.
Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Decreto sviluppo, prime anticipazioni, silenzio assenso per costruire, meno burocrazia e pagelle online, al Senato si arena la prescrizione breve. Berlusconi domani il nuovo governatore di Banca Italia, boss il mio nome resta Grilli, Casini e Bersani, garantire l'autonomia dell'istituto. Napolitano, sforzo straordinario per abbattere il debito, servono riforme strutturali, ognuno faccia la sua parte, anzitutto il governo. No, i ministeri a Monza, accolto dal Tribunale di Roma il ricorso dei sindacati, la Lega insorge, Calderoli, non possono chiuderli i giudici. L'opposizione, questo governo inchioda il paese, i centristi, la fine del berlusconismo è nei fatti, Romano Prodi ospite del TG3. Grecia paralizzata dallo sciopero generale, violenti scontri ad Atene davanti al Parlamento, il governo vacilla, si parla di nuove elezioni. Nuovi video sul web, ecco il volto di chi ha distrutto la Madonnina, interrogati, fermati, polemiche sulle proposte di Maroni.
Dall'ano ti stacchi, in barba gli intestini fiacchi, cadendo ti storci, appetitoso cibo per sorci. Poi, fermo e fumante, attendi lo sciacquone che ti porta all'istante. Scivoli, scivoli, scivoli giù nel tubo, simile a frutto di carrubo. Stronzo, sei proprio uno stronzo.
È tutto vero, la verità fa.
E beh, te la ricordi la poesia, no? Parenzo, la
come
stupenda.
Questa specie di sermonti, è vero?
Com'è che parli con questa voce così bassa?
Beh, sono qui alla 7, sono concentrato, mi devi caricare un po', sono un po' depresso, quasi quasi mi leggo un editoriale di Sallusti, così mi tiro su.
Ma alza un po' la voce, sembra che stai in una catacomba, non parli.
Ma catacomba, sono negli uffici della 7, via Angelo Emo.
Parla a voce alta, abbi
ma
coraggio
come
di dire
parla?
A voce alta.
Sono qui.
Senta, Borghezio, siccome la parola stronzo ormai è diventata, come dire...
Di uso comune
nel lessico anche politico, secondo lei in politica il primo degli stronzi, secondo Mario Borghezio, chi è?
Ecco. Beh, il primo degli stronzi è quello che ha deciso che dobbiamo essere schiavi di Roma.
E chi è?
È quello, beh, insomma, bisogna fare delle ricerche storiche, io non
cioè, il primo degli stronzi chi è? Garibaldi?
Direi di sì. Il primo degli stronzi è Garibaldi, perché con la sua iniziativa improvvida ci ha messo nelle mani di Roma Ladrona. Sono 150 anni che ci rompiamo i coglioni.
Ma invece
che, non lo sento, che ci
rompiamo i coglioni, dice. Che
ah,
ci
ecco, no.
150 anni che si rompono i coglioni. Senta, Borghezio, sì, ma scusi un attimo, ma...
detto con simpatia e affetto verso...
Beh, assolutamente, verso l'Italia, sì.
Per... della penisola,
sì, perché...
Ce l'ho con loro, ce l'ho con la prigionia nella quale è costretto il nord laborioso.
Assolutamente.
Ognuno,
vive come vuole. Se a Roma vogliono vivere alle spese dei terzi, benissimo, ma non nostre.
Scusi un attimo, Borghezio, però io però mi riferivo soprattutto alla politica attuale, alla politica di oggi, ai protagonisti politici di oggi. Secondo lei il primo degli stronzi chi è? Facciamo una terna.
Ma io ho sentito poco fa al TG3 durante l'intervallo le disquisizioni di Prodi, e sì, guardando Prodi, devo dire sinceramente, mi è proprio venuta in mente la parola stronzo.
Addirittura
ha un'associazione di idee.
Che ha detto Prodi? Di così strano.
Devo dire sinceramente, ma diceva che sdottoreggiava quando lui ci ha portati nell'euro. Quando ce l'aveva con la Grecia, diceva la Grecia hanno truccato i conti, ma perché l'Italia non ha truccato i conti?
Scusi un attimo, Borghezio, però oggi Prodi,
il Presidente della Repubblica, per la sua posizione e per le sue responsabilità, non può dire. Borghezio non conta un cazzo, può dirlo con chiarezza. Noi per entrare nell'Europa abbiamo truccato i conti, esattamente come la Grecia.
Però mi scusi, Borghezio, Prodi è fuori dalla per adesso è fuori dalla politica. Tra i protagonisti di oggi della politica nazionale,
chi è? Prodi prima o poi ce lo rifilano di nuovo
al Quirinale.
Gira questo qui, quando sente odore di poltrone arriva come un falco. Mica escluso che c'è tentino di rifilarcelo di nuovo. Si impanca esperto, sembra quasi che voglia passare per una specie di cincinnato mandato in esilio e che poi al momento opportuno può tornare a passare la situazione.
Senta, invece Napolitano, tocchiamoci coglioni addirittura su che cosa? Sull'ipotesi che Prodi torna?
Prodi l'abbiamo già sperimentato, tanto Dio.
Dunque Prodi al Quirinale, tocchiamoci.
Prodi alla Presidenza del Consiglio, perché potrebbe essere questo, è un progetto malauguratamente coltivato.
Napolitano può essere...
Non riesce a proporre nessun nome, quindi io temo questo rischio. Poi l'ho visto bello pasciuto, mortadellesco come mai, con l'aria sorniona, secondo me questo ci tira.
Dice,
Sì.
Senta una cosa, ma lei darebbe...
alla fine però Prodi conti in ordine le amiche.
Lei darebbe... Lei darebbe dello stronzo anche a Napolitano?
Quelli della Nomisma in ordine forse, ma quelli dell'Italia no.
Senta, Borghezio, ma lei darebbe dello stronzo a Napolitano per quello che ha detto?
No, io rispetto per Napolitano, perché Umberto Bossi ci ha insegnato ad avere rispetto per colui che in un modo o nell'altro sta avallando le riforme federaliste. E poi perché gli riconosco un merito, obiettivamente l'ho fatto ufficialmente qui al Parlamento.
Aspetti che non la sento bene, non so perché collegamento.
Un merito che è stato quello di inserire per la prima volta nel Pantheon dei padri della patria risorgimentali la figura di Cattaneo.
Però poi, vuole fare arrestare,
non mi ha più parlato.
Vuole fare arrestare gli indipendentisti, non lo so.
Se vuole fare arrestare gli indipendentisti ci provi, perché noi non siamo mica.
E se ci prova? E se ci prova?
Se ci prova, tocca un filo elettrico.
Tocca un filo elettrico? Cioè la reazione quale potrebbe essere, scusi?
Le armi? Io non ci voglio nemmeno pensare. Quello che Napolitano, il presidente, sa esattamente come me, forse meglio di me, è che l'amore per la libertà nei padrani è una cosa seria. Lo hanno dimostrato, per esempio, lottando contro i tedeschi.
Sì.
Ci parlano di quella...
Cioè, se uno vuole mettere, io voglio capire una cosa, Borghezio.
Quella cosa, diciamo, carnevalesca che sono state le 5 giornate di Napoli, la resistenza l'ha fatta la gente del nord, col Mina. Gli altri forse cantavano funicolifoli con l'acqua quando l'ultimo tedesco era sparito da Napoli.
Però scusi un attimo, Borghezio, poi chiudiamo. Se uno prova ad arrestare l'indipendentismo, si può reagire anche in maniera vigorosa, in maniera forte? Cioè,
si fa male. Se prova ad arrestare l'indipendentismo con la violenza si fa male.
Si fa male perché si
chiama pelliccia.
Cioè, che succede a quel punto?
Succede che si fa male, difatti non ci provano.
Cioè, si fa male, si può reagire anche
con la rivoluzione.
Cioè, scatta la rivoluzione.
Si fa male perché quando si prova con un popolo onesto, laborioso, troppo, che paga le tasse, per pirla, a Roma ladrona, a chi ci governa e ci sputa addosso con queste sentenze di merda, perché parliamoci chiaro, questa di Roma è una sentenza di merda. Perché
detto sempre con massimo
burocratica nei confronti di una decisione di libertà, perché quella di portare alcuni piccoli uffici a Monza non danneggia nessuno. E questo ricorso degli scarsa fatiche del sindacato autonomo,
sì, sì,
che si rivolgono alla giustizia, pensi, con tanti problemi ci sono, la giustizia deve perdere tempo a decidere su una richiesta,
questo è bello,
una richiesta demenziale come questa. Io dico che ci dovrebbero non pagare le tasse solo per questo, oltre a milioni di altri motivi.
Bene, grazie Borghezio, in collegamento da Bruxelles.
Moderato e tranquillo.
Moderatissimo, moderato e tranquillo. Detto sempre
malefiche.
Sempre detto con tutto con il massimo rispetto per chiunque, naturalmente, no?
Certo.
Un abbraccio, a presto.
Arrivederci. La Lega non perdona.
E vabbè, d'accordo. Questo lo sappiamo. Claudio da Verona, buonasera. 800 24 0024.
È tornato bello carico, pare, no?
Eh beh, carichissimo, come al solito. È tornato carichissimo all'assalto.
Cos'è che ha detto a un certo punto sulla sentenza di merda?
La sentenza di merda,
ecco,
sì. Sentenza di merda.
Vabbè,
scusa. D'altra parte, ognuno la pensa. No? Ma Claudio,
dica. Carità,
sì, ti sono pronto.
Allora, andiamo.
Eccomi qua. Allora, innanzitutto grazie per la trasmissione.
Sì.
Anche condivido il pensiero di Borghezio quando dice che il padre avrebbe dovuto dargli qualche ceffone in più. I miei complimenti comunque per la trasmissione, perché attraverso la vostra diversità,
sì,
di pensiero e di ruolo istigate al ragionamento, che è l'opposto dell'omologazione.
Istigiamo, sì.
Ecco, ascoltatemi, io voglio entrare nel merito
di cosa?
Esattamente di Tosi.
Sì.
La piccola premessa è questa: nel 1700 l'Illuminato.
No, guardi. Abbia pazienza, Claudio.
No, era per dire solamente che c'era un rigore morale. Vabbè, lasciamo stare questa cosina qua.
Sì.
Il rigore nasceva dal fatto che bisognava che non ci fossero dei pregiudizi considerati.
Beh, allora.
Allora il discorso è questo: attraverso il dubbio. Io non ho votato Tosi perché la Lega, secondo il mio avviso, è piena di pregiudizi, ma le prossime elezioni ve lo posso garantire che io lo voto, proprio perché il passaggio che io vedo in Tosi di un tempo, il Tosi di un tempo e quello di oggi sta proprio nel fatto che si pone dei dubbi. Faccio una domanda: durante il fascismo era possibile dubitare il sistema? Certo che no.
Ma io non ho capito di che sta parlando lei, Claudio. Io non ho capito. Non ho capito bene.
Sì.
Un attimo solo, c'è la borsa.
Stronzo. Sei stato stronzo davvero, più grande stronzo del mondo.
È uno stronzo.
E come lui non c'è.
Siamo qui di nuovo alla Zanzara, 19:35, in collegamento da Roma, David Parenzo, qui negli studi di Milano il sottoscritto Giuseppe Cruciani. Eravamo con il signor Claudio da Verona, che deve essere primo sintetico, secondo chiaro. Prego.
Allora, guardi, sarò molto molto sintetico.
Ecco, voleva dire su Tosi, mi dica subito quello che vuole dire su Tosi, così risolviamo.
Parenzo, che lo conosce molto bene, potrebbe anche condividere o no.
Allora, cosa però?
Qual è il problema di Tosi? Un tempo Tosi era sicuramente molto diverso. Oggi si fa delle domande, si pone dei dubbi, è legittimo forse dei dubbi. Allora io chiedo.
Ma dubbi su che cosa? Scusi, non ho capito. Si pone dei dubbi, tutti si pongono dei dubbi.
Certo, i dubbi si pone, secondo il mio punto di vista, da elettore si pone dei dubbi sul proseguo di come cambiare questa Lega, secondo il mio punto di vista, piena di pregiudizi. Si può basare una
politica
sui pregiudizi? E allora quello che io dico, come fa? Com'è possibile che a me non ha dato fastidio il termine stronzo, che purtroppo è amorale, perché oggi è diventato una morale.
È amorale.
Certo, però è il fatto che abbini fascismo a Tosi, quando in realtà non c'è democrazia all'interno di quel movimento, non è possibile dubitare. Il mio concetto è solamente questo.
Benissimo, secondo lei Tosi dubita, invece nella Lega non si deve dubitare. La parola d'ordine è non dubitare. Claudio, adesso è più chiaro. La saluto, Vincenzo da Bologna, buonasera.
Buonasera.
Dica, signor Vincenzo.
Allora, niente, io volevo semplicemente parlare relativamente alla Lega. Che quello che dispiace è che non ha un briciolo di riconoscenza nei confronti del Meridione, che per 150 anni, anzi 140, perché forse negli ultimi 10 la crisi era già abbastanza. Ecco, allora è un peccato sentire sempre che tutti i problemi italiani siano dati dal Meridione, quando poi noi come meridionali dei pecoroni abbiamo solo e sempre acquistato i prodotti del Nord. Quindi la cosa triste è questa, che purtroppo noi meridionali non siamo mai stati rappresentati per bene.
Ma da chi? Ma, ma che sta dicendo?
Dalla classe politica, dalle persone che abbiamo messo.
Ma è stato sempre pieno in 50 anni di ministri meridionali. Ma di che sta parlando?
No, scegliete meglio le vostre persone, sceglietele meglio, caro amico del Sud.
Ascolti, io le voglio scegliere anche bene. Mm. Il discorso è che quando tu ti ritrovi, come nell'ultima tornata elettorale, dei nomi che sono stati già decisi, non credo a quel punto.
Grazie Vincenzo. Giuseppe Davarese, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, spero per aver chiamato, è un piacere parlare con voi. Senta, parto provocatoriamente dalla battuta di Borghezio che dice di organizzare dei pullman, delle gite turistiche per andare giù a Roma, bla bla bla.
Sì.
E altrettanto provocatoriamente dico che se si viene a fare un giro negli uffici della provincia.
Sentiamo
di Varese,
uno degli avvocati fermati a Roma degli scontri.
E poi invece dalle foto dell'arresto si vede che invece ce l'ha ancora al collo, anche dopo l'arresto. Quindi non se l'è tolto per nasconderlo sotto un cassonetto come hanno scritto, quindi questa è la prova evidente che ciò che è stato scritto non era corrispondente.
Naturalmente questi qua vengono scelti apposta per contestare qualsiasi cosa, qualsiasi dettaglio, non erano loro, non ci avevamo. Può darsi che qualcuno sia stato anche arrestato senza aver tirato una pietra.
Però chiedo scusa, direttorissimo, se faccio questa piccola e moderata obiezione.
Sì.
Ma un avvocato, ma che cazzo deve fare?
No, ma giusto,
ma
è giustissimo.
Signor Ghedi, il nostro amico onorevole professor
assolutamente va a trovare,
Carlo Taormina,
va a trovare tutti i cavilli possibili per far assolvere anche i peggiori criminali,
Ghedini,
certo.
Ghedini, non
no, ma non sto contestando questo, sto dicendo che. Sto
no, ma amico mio. Ghedini non solo trova i cavilli, ma scrive anche le leggi prima, fa le leggi la mattina,
sì, assolutamente.
E pomeriggio va a difendere con le leggi appena approvate.
Ma infatti non sto dicendo niente, sto
no,
dicendo.
Ma dillo, indignati un attimo,
no,
indignati.
Ma,
tira un San Pietrino dialettico anche tu.
Ma non è questo l'argomento di stasera, il problema è un altro. È che era tutto talmente pianificato che è pianificata anche la difesa.
Ma cioè, no, ma adesso questo ma perché devi dire queste cose?
Perché è così, perché è evidente che hanno scritto.
Mi mandi ai matti,
no, ma è così, è pianificata anche la difesa, ma non c'è niente di strano. È una strategia.
Pianificata anche la difesa.
Certo,
ma neanche a Cogne, ma neanche ma
forse
a Cogne.
Non hai capito ancora, forse non hai letto bene. Questi tizi qua concordavano, hanno detto esattamente questo, cioè hanno scelto prima gli avvocati.
Ecco.
Perché gli avvocati dicevano a questi qua come comportarsi subito dopo gli arresti, cioè la strategia di difesa è stata scelta prima, è così? Allora no. Giuseppe Davarese,
no, va benissimo, per carità. Però,
no, ma non c'è niente di strano, è normale, tutto questo è normale.
Il signor Erpelliccia andrà in galera adesso, Erpelliccia,
ah, no,
no?
Non credo, Giuseppe. È già in galera,
buonasera,
peraltro.
Il vigile del fuoco.
Non è mai colpa di nessuno, comunque.
Allora?
No, niente, dicevo semplicemente che se si fa il signor Borghezio un giro per i corridoi della provincia di Varese noterà più o meno lo stesso atteggiamento.
Lo stesso fancazzismo, dice lei.
Esatto, senza nulla togliere a chi lavora a Roma come a Varese. Ma dico questo solo per dire una cosa, che questi continui atteggiamenti folcloristici, demagogici della Lega la stanno comunque danneggiando, perché andavano bene quando era movimento di rottura alla fine degli anni Ottanta, ma oggi probabilmente hanno fatto un po' il loro tempo questi atteggiamenti qui, e il contributo di Borghezio e di tutti gli altri esponenti della Lega nei confronti di chi lavora a nord come a sud è pari a zero.
Grazie Giuseppe, andiamo a Genova, Paolo, poi Luca da Milano, 800 24 00 24. Paolo.
Sì, buonasera, a parte con apprezzamento del programma. Volevo appunto
la sentiamo
punto.
Male, Luca da Milano. Luca?
Sì, buonasera.
Dica.
Senta, mi scuso magari se faccio una domanda che hanno già posto altri, probabilmente non
si preoccupi, vada diretto. Non
volevo
si fermi.
Capire semplicemente la differenza tra il povero Carlo Giuliani e Erpelliccia, visto che una cosa li accomuna comunque, l'uso un pochino improprio dell'estintore.
No, per me non c'è nessuna differenza, per cui.
Magari vorrei sentire anche dal signor Parenzo un parere.
Beh no, una differenza fondamentale c'è, intanto che da una parte c'è una persona che nel poverino è morto.
No, ma la differenza nell'atteggiamento.
Esatto. Nell'atteggiamento è chiaro che la differenza, diciamo, è difficile da cogliere, ma poi probabilmente non c'è
nessuna differenza.
Martire, eh?
Io voglio dire, io non ho mai sostenuto che il signor Giuliani, che il giovane Giuliani fosse un martire, non l'ho mai sostenuto. Mm.
No, perché quindi, c'è una difficoltà da parte di una certa sinistra.
Io non l'ho mai detto.
No, senti, adesso ti faccio.
Esattamente quello che volevo dire. Grazie.
Allora, un'intervista oggi.
Contento,
un'intervista.
La minestra, contento. Pensa a te.
Un'intervista oggi al Corriere della Sera del signor Vendola, signor Vendola, è una domanda correttissima da parte di Maria Teresa Melli. A un certo punto il ragazzo che ha tirato l'estintore il 15 è un teppista e Carlo Giuliani invece è un eroe. Risponde Vendola, anzi non risponde, è una discussione fastidiosa, trovo disgustoso il cannibalismo della politica e dei mass media, intenti a riesumare cadaveri per poterli divorare a fini di audience o di percentuali dei sondaggi. Sulla morte di Giuliani ci sono state investigazioni e processi. Genova ha rappresentato la pagina più oscura delle forze dell'ordine in Italia, molti episodi vanno letti in quel contesto. Dunque non dice che Giuliani è un teppista come lo era, come lo è, questo, come si chiama?
Erpelliccia. Il signor Vigile del Fuoco ad onore.
Giuseppe, provincia di Vicenza, 800 24 00 24, questa
sì,
è sempre la Zanzara, dica.
Ma niente, è molto più semplice, non so come Borghezio continua a sparare sempre le solite cazzate con i soldi nostri. Gli lascia pure lì 50.000 euro lordi che prende al mese, e quei soldi suoi può dire quello
ma
che
50.000
vuole.
50.000 lordi mi sembra esagerato.
Sì, tra accompagnatori, portaborse e una cosa e l'altra, prende 50.000 euro lordi al mese.
Ma che vuol dire? Prende
i soldi degli altri, che sono anche miei, che pago le tasse, che io sono italiano, nazionalista. Parla con i suoi, si prende il suo 8%, che sono 4.000 euro anziché 40-50.000, e va a dire quello che vuole in giro. E va bene così, secondo me. Perché sennò è solo demagogia, stronzate, solamente per stare lì e scaldare la poltrona anche lui. Perché la scalda anche lui la poltrona, sicuramente.
Beh, insomma.
Ciao, Cruciani.
Ciao,
Giuseppe. Moderata,
eccetera. Va bene, 800 24 00 24, è con noi Don Andrea Gallo. Buonasera.
Buonasera.
Come
buonasera
sta?
Buonasera a tutti.
Fondatore della comunità di San
Gallo.
Benedetto al porto di Genova. Ti saluta Parenzo.
Un abbraccio, ciao, Don Gallo.
Ma perché un abbraccio? Adesso un
abbraccio.
Ah, abbracci Don Gallo, lo conosci?
Come, lo conosco da anni Don Gallo.
Un abbraccio, giusto, ciao bello.
Ciao fratello.
Don Gallo, che giudizio dà di questi ragazzi che hanno tirato le pietre contro la polizia al corteo?
Guarda, io ho una vita che vado nei cortei.
Sì, appunto.
E quello che è successo a Roma direi che va analizzato con molta attenzione, con molta...
Sì.
Per quel che riguarda me... sia come cristiano e prete, è chiaro che la violenza è sempre da deprecare.
Meno male.
Soprattutto non è la strada. Non è la strada.
Lo dica ai ragazzi, la violenza non è la strada, lo dica forte.
La violenza non è la strada, oltretutto, se parlo di Gesù, principe della pace, allora capisci che è già confermato tutto, ma ormai... Vorrei dire a sti ragazzi,
sì,
poi veniamo se c'è il tempo, un'analisi un po' approfondita, sì, diremo sociologica. Vorrei dire che ormai nel mondo,
sì,
dagli anni 94, la iniziata la selva, la Candona, seguiti dopo qualche anno dai Sentera, c'è una svolta epocale della non violenza. Finalmente lo spirito di Gandhi. Per noi in Italia lo spirito di Capitini di tanti
ho capito, ma questi
non
qua
non l'abbiamo mica visto, però
non l'abbiamo visto
Gandhi,
lo spirito di Gandhi.
Delle pietre, non
e come dunque il problema, quindi c'è una svolta epocale, è chiaro che la realtà in cui il pianeta e tutte le nazioni, adesso torniamo a Roma e l'Italia, si trova in una situazione veramente drammatica, la crisi è tragica, questi tagli, queste possibilità, penso per esempio per i giovani, le statistiche sono ben chiare.
Ho capito, ma non è che si può rispondere, Don Gallo, non è che si può rispondere a questa situazione.
Sì, ma lasciami finire, cioè, sì. Quindi bisogna parlare del terreno che c'è, è inutile scandalizzarsi, allora dice, ormai è diventato uno slogan, prendiamo le distanze dalla violenza, è facile, a un certo momento sono già tanti gli indifferenti, gli assenteisti, per non dire altri reazionari. Quindi c'è il 30% della disoccupazione, quindi c'è questo grido. E allora è qui però. Gli indignati sono venuti a Roma e questo è il consenso della pace, oltre 200.000, come propositi costruttivi, cioè di interrogare i palazzi del potere.
Ma non possiamo chiedere.
Scusi, Don Gallo.
Volevo chiedere, non possiamo dire che è Berlusconi quello che, come in un certo senso, crea un clima di violenza. Questo possiamo dirlo o no? No.
ma a un certo momento siamo tutti responsabili. In questi ultimi, vorremmo dire, 20 anni abbiamo creato un terreno. Io, prima di tutto, sia ben chiaro che io con i ragazzi da oltre 40 anni, a un certo momento non sono qui a giustificare nessuno, neppure, ma in minore modo sono le leggi, senza evocare leggi reali o altro, o che so io, ci sono le leggi per perseguire chi commette dei reati. Però lì la situazione è veramente da vedere. Sappiate che nel profondo dei giovani, non so, basta leggere i sociologi, ma di tutta Europa, c'è questa rabbia, questa collera, questa paura. Quindi come mai ad un certo momento si doveva prevedere, perché gli oltre 200.000, posso assicurare, compreso i centri sociali tradizionali, che va da Leoncavallo al Pedro, erano venuti con propositi costruttivi. Quindi l'azione di prevenzione va vigilata.
Dunque, la colpa di chi è? La colpa è di Maroni che non ha vigilato.
Ma la colpa non è, io non dico la colpa, ho detto subito che siamo tutti responsabili. Allora a questo momento di tenere i piedi per terra con questi giovani, riallacciare quello che è possibile con tutti i giovani e con queste frange qui riuscire veramente in qualche maniera, intanto se sono reati è compito della polizia, delle forze dell'ordine, della magistratura. Io direi che c'è un grido di rivolta che va incanalato verso quello che è il metodo, e in modo assoluto, lo ripeto, della non violenza, costruttiva, sinergie, organizzazioni, quanti sono?
Senta,
non
comunque so. per il momento questi qua vanno presi e sbattuti in galera, mi sembra chiaro.
Sì, no? Ma quando parlo uno commette un reato.
In galera.
Quindi direi che ciascuno di noi si deve sentire responsabile di riuscire a creare di nuovo un tessuto di rapporti, di comunicazione. È chiaro che è un reato, se è un reato c'è la condanna, va in galera, a parte che se tocchiamo il punto delle carceri, a un certo momento non so dov'è di nuovo la legalità.
Don Gallo, si sta pensando,
i direttori di carceri sono in crisi, ci siamo alla casa, quindi il problema delle carceri è di nuovo un problema enorme che dovremmo passare ad una rieducazione. Quindi
Don Gallo, un attimo solo, ho 30 secondi di pubblicità, perché qui poi si pensa ad altri provvedimenti per limitare, diciamo, non dico la libertà di manifestare, assolutamente, si pensa a dei provvedimenti duri come il DASPO che si usa per lo stadio, come l'arresto differito, insomma una sorta di giro di vite da questo punto di vista. Lei queste norme che vuole introdurre Maroni come le giudica? Un po' fascistoidi? Gallo?
Dov'è?
Don Gallo? Pronto? Don Andrea? Non risponde. Dov'è? Mauro da Brescia, 800240024. Mauro, dica. Ha abbassato il telefono.
Mi ha chiamato ieri sera, mi avete richiamato stasera, siete gentilissimi. Io ho chiamato perché il signor Parenzo ha espresso il meglio e il peggio di sé ieri sera, quando secondo me ha offeso quell'assicuratore che era al lavoro anche tardi. È stato preso in giro dal signor Parenzo quando diceva: ma a quest'ora si beve la minestrina, si mangia la pastina in bianco. Purtroppo in questo caso
stavo scherzando,
ma a volte la sua ironia non è apprezzata.
Tutte le persone che inveiscono contro di lei, cosa dovrei fare allora? Scusi.
No, guardi, inveiscono contro di lei perché probabilmente ha delle uscite, dei toni che non sono proprio
gradevoli. Ma è ironia, ironia, dissimulazione, ironia.
La sua ironia probabilmente non è venuta bene, non è venuta bene neppure il definire ragazzotto, visto che spesso e volentieri fateli sentire tratti precedenti, dove definiva ragazzotto il ragazzo che non è un ragazzo ma un criminale con l'estintore. Poi stasera fa le capriole, i salti mortali e torna indietro, ma questo
no,
è niente.
Nessuna capriola.
No, ne fa ancora, e nonostante quello lei non chiama.
Riascolti la trasmissione.
No,
non ho mai difeso quei criminali.
Facciamo di ascoltare a tutti.
Non ho mai difeso quei criminali.
Col nome con cui vanno chiamate quelle persone, criminali, e così facendo è il difetto di quest'Italia.
Ma l'ha già fatto.
Non ho mai difeso quei criminali, anche perché mi stavo per beccare un San Pietrino sulla testa, visto che ero lì. Io sto sempre dalla parte della polizia, sempre. Manganelli, pensaci tu.
Più di questo cosa vuole Mauro?
Tuttavia di trovare una differenza tra queste due persone. Sono due persone che sono criminali, anziché difenderle o fare la rivoluzione in Kashmir come vuol fare, perché anche ha persino detto che sì, è giusto protestare, certo, ma non distruggendo le macchine o dandogli fuoco.
Ma certo,
perché
ma
se la macchina fosse la sua avrebbe un'idea diversa probabilmente. Quindi dal punto di vista lì ci vuole un po' più di onestà e quando si sbaglia magari dire guardi, ho sbagliato, è molto più
ma onesto. Ma lei è fuori strada, amico mio, non ho mai difeso questi criminali, mai, mai, ha capito?
Ha capito o no?
Ma io lo sento benissimo, guardi.
E ha sentito male delle pulirsi le orecchie, mai.
Don Gallo, mi scusi un attimo, come si fa a definire, diciamo, teppista quel ragazzo che ha tirato l'estintore a Roma, ripreso da tutti i giornali, arrestato, detto erpelliccia, invece un eroe Carlo Giuliani? Non è esattamente la stessa cosa?
Ma assolutamente, ad ogni modo io non farei nessun paragone col G8 di Genova, è tutto un altro, vedi che ancora oggi ci sono... c'è la Corte d'Appello che ha condannato tanti poliziotti, si va verso la prescrizione, è meglio non parlarne, prendiamo la realtà com'è.
Però allora, scusi,
potete darle a quel ragazzo qualunque nome, a parte che i nomi, gli epiteti, è un ragazzo che era lì e usava violenza, quindi ci sono le leggi
come Carlo Giuliani, come Giuliani,
c'è bisogno di dargli delle definizioni particolari,
come
è
Giuliani,
è un ragazzo che si è comportato contro la legge, quindi è una illegalità, e poi la violenza andava contro addirittura a parte contro la polizia, ma soprattutto contro degli altri che erano migliaia che invece volevano camminare pacificamente.
Però scusi Don Gallo, che differenza c'è con Giuliani? Pure quello è un violento, pure quello tirava un estintore sulla camionetta della polizia, è esattamente la stessa cosa.
Io non volevo entrare in questa, ad un certo momento il contesto del G8 di Genova, che erano addirittura i giornali parlavano di 500.000, non lo penserei nello stesso piano, assolutamente, a parte che Carlo Giuliani non ha lanciato nessun
estintore,
estintore. Beh, non ha lanciato, è morto prima, può darsi che l'avesse lanciato.
Sì, vabbè, ho capito, però... stava lì con l'estintore, adesso lasciamo.
Vabbè, stava lì con l'estintore, la io ero lì, che cosa, io cosa avevo in mano? Uno zaino, non lo so, per dire che vabbè, avevo potuto avere una bomba dentro lo zaino. Io direi che guarda che il G8 di Genova è tutto un'altra analisi. Assolutamente, tant'è vero che dopo 10 anni, tant'è vero che abbiamo fatto il decennale a Genova e non è successo nessun incidente. Quindi direi che assolutamente
non si può fare questo paragone.
Per quel che riguarda quello che è avvenuto a Genova, l'unica cosa che mi preoccupa, quindi la parola condanna, però l'arresto e dimostrare che la violenza veramente è inutile, dannosa sia per addirittura per la volontà che hanno a volte questi gruppi che sono gruppetti 6 o 7, sarebbe il discorso della previsione, però stiamo alla realtà, hanno veramente commesso dei reati e quindi devono pagare rispetto alla polizia,
ognuno
ha le sue responsabilità, io insisto che siamo tutti responsabili.
Beh, siamo tutti responsabili, sono responsabili quindi quelli che hanno commesso le violenze, non tutti insieme. Un attimo solo, Don Gallo.
Non lasciarsi prendere da una emotività d'alta enorme. Noi abbiamo una legge da rispettare, abbiamo la Costituzione. E allora ecco che a questo punto riuscire a riagganciare attraverso la scuola con un'educazione, preparare, perché sono tanti altri. Lì erano 6 o 7 gruppi.
Un attimo, si fermi, pubblicità. Siamo qui alle 20 in punto, 800 24 00 24, la Zanzara, David Parenzo in collegamento da Roma, Giuseppe Cusciani qui dagli studi di Milano, andiamo in provincia di Viterbo, Giuseppe.
Devo fare un encomio poi, eh?
A chi?
È un encomio al giornale di Sallusti.
Perché? Che ha fatto?
Perché hanno scovato un criminale.
Quale sarebbe il criminale?
Adesso, no, che ieri hanno pubblicato una foto, dice che poi l'hanno arrestato. Oggi il giornale del nostro amico Sallusti dice: caccia i criminali, ora arrestate lui. Dopo la foto mostrata dal giornale, preso il black bloc dell'estintore, adesso pubblichiamo quella del delinquente che ha distrutto la Madonna.
E dunque?
Ora arrestate lui. Ma cos'è?
Qual è il problema?
Non è un problema, ma non ti faccio. Ma così il giornale che pubblica le... cioè, ora arrestate lui, c'è il questore Sallusti.
Sì.
Il questore Sallusti. Ma non ti faccio ridere, a te mi fa fare impazzire, mi piace molto.
No, ma è una campagna giornalistica, non mi
sembra. Posso dire che è meraviglioso? No?
Non c'è niente di strano. Comunque, quando tu parlavi della Fiom, eccetera, i cortei, eccetera, c'è l'accordo. un accordo per fare un sit-in in Piazza del Popolo, ma un accordo tra la Fiom e la Questura, ma sarà a ribasso, ma intanto c'è l'accordo, non hanno gridato alla no, alla libertà di espressione minacciata, alla libertà di manifestare conculcata, c'è un accordo con che deve contemperare le esigenze della città, le esigenze di sicurezza e una giusta libertà di manifestare come quella dei metalmeccanici, non c'è niente di...
Io credo che in un momento come questo vietare i cortei...
Ma non è vietare i cortei, vietare l'attraversamento della città è diverso, non si vieta nulla, puoi
la
fare...
La città è dei cittadini, è degli italiani, la
appunto,
polis,
esatto, quindi... esatto, è proprio quello, è esattamente quello che volevo dire.
Ed è un grande esercizio democratico, esatto, di fare un corteo bello, anche un colorato, allegro.
È anche un esercizio democratico attraversare una strada senza avere una rottura di balle, abbi pazienza, è così.
Ho capito, e quando c'è la processione la domenica,
ma cosa, quale processione, ma di che
no,
stai parlando, ma quale processione,
fanno le processioni, scusami,
ma gli dici delle cose inaudite,
ma scusami, al sud fanno delle processioni per le vie della città,
dici delle cose che non stanno veramente nel cielo né terra. Giuseppe dalla provincia di Viterbo,
ma io non lo so. Sì, buonasera,
dica.
In parte volevo dare ragione a Parenzo, perché quel ragazzo, io sono del suo paese.
Quale ragazzo, scusi?
Il ragazzo, quello che ha tirato l'estintore e che adesso sta facendo il giro del mondo.
Sì.
Quello tutto si può dire che sia un black bloc. Insomma,
che vuol dire
non,
tutto si può dire tranne che sia un black bloc? Ma non è che no, bisogna essere per forza iscritto al club del black bloc per tirare un estintore contro la polizia.
Cioè, però quello ha avuto la sfortuna,
come la sfortuna,
di essere fotografato.
Come la sfortuna?
Mentre faceva un gesto e quella foto ha fatto il giro del mondo.
Ho capito, ma sarà sfortuna, però non è che la sfortuna se l'ha anche cercata,
sì, no,
la sfortuna.
Sì, ma il brutto è che adesso sicuramente pagherà le colpe di persone che stavano lì veramente a far del male.
Ma perché lui che faceva del bene, non ho capito.
No, però
cioè, lei crede davvero che stava spegnendo un incendio?
No, non è che stava spengendo.
Questa è uguale
l'incendio.
Come la nipote di Mubarak, è la stessa cosa, eh?
Vabbè, questa no, è una stupidaggine.
No, è diverso.
È una bugia, è una uguale bugia.
È una bugia, no, sono bugie tutte e due, ma sono due contesti,
sono
completamente
due
diversi.
Hanno due impatti diversi, è evidente, questo non ho ancora neanche dirlo.
Sì, io credo
bugia.
Che lui è giusto che paghi perché stava facendo dei gesti che non si dovrebbero fare, perché una manifestazione
allora?
È una cosa
e allora?
La guerriglia è un'altra. Però si è trovato in una condizione adesso che è paragonato al capo dei Black Bloc, cosa che non
ma
era.
Ma nessuno pensa, nessuno ha scritto che è il capo,
sì,
dei Black Bloc.
Sì, lo pensano.
Ma chi lo pensa, Giuseppe? È uno
hanno
dei...
preso il simbolo della manifestazione.
Ho capito, purtroppo...
Un ragazzo magari viziato, magari annoiato perché stava lì a fare cose...
Sì.
Però in Italia ci sono anche queste persone.
Ma lei lo conosce, scusi? Lei lo conosce?
Non personalmente, nel senso che no, non lo frequento, però sì, al paese ci conosciamo tutti, siamo 3.000 persone.
È?
Sì. È un ragazzo, è molto vivace, cioè non è un delinquente.
Cosa vuol
però,
dire, scusi, molto vivace?
Comunque Giuseppe, adesso non mi interessa nemmeno di indagare sulla personalità di questo ragazzo. Se ha commesso,
perché non è giusto,
se ha commesso
una cosa che non ha, cioè che non dovrebbe fare, e una cosa sbagliata, quello è fuori di ogni dubbio. Però
Giuseppe, nessuno lo dipinge come
che passasse come simbolo, che hanno preso il simbolo.
Beh, guardi,
della manifestazione.
Però Giuseppe, inevitabilmente
i
è così.
Erano quelli con le tute,
sì,
con gli occhiali, e quelli erano da prendere.
Però scusi Giuseppe, lei ha ragione, però è anche diciamo è più complicato individuare quelli scoperti che quelli coperti. A parte che un fazzoletto,
sì, però
un fazzoletto
di 24 anni di paese, che è andato, non si sa nemmeno come stava a Roma, adesso magari si fa 10 anni di carcere.
Ma che 10 anni?
So,
ma quale 10 anni? Ma di che stiamo parlando?
È lui, le forze dell'ordine sono contente perché hanno preso il simbolo.
Ma non è vero, non è così. Purtroppo
hanno preso uno che stava lanciando l'estintore.
Scusi Giuseppe, però
la stampa conta.
Sì, però Giuseppe, ci faccia.
Sono stati felici di prendere.
cioè,
scusi Giuseppe, ci faccia parlare un attimo, altrimenti fa un monologo lei. Insomma, io non, nessuno è contento di nulla, non credo che le forze dell'ordine siano contente perché hanno preso una persona lì. Bisognava prenderne 300-400, altro che, insomma, fare una grandissima retata.
Quelli con la tuta nera, quindi
vabbè, quelli con la tuta nera, con la tuta bianca, quelli che sono, insomma, non è questo il punto. Comunque,
quando uno va organizzato va in quel modo.
Io non esprimo parole di così di indulgenza, né mi vengono, come dire, né mi vengono in mente considerazioni o attenuanti di qualche tipo, francamente. Grazie. Davide da Savona, buonasera.
Buonasera Cruciani. Io chiamavo per due cose. Uno, mi volevo tornare alla presenza in trasmissione dell'onorevole Borghezio e volevo manifestare la mia indignazione perché un politico che non ama l'Italia, che usa lo sproloquio, che si rivolge al capo dello Stato dicendo che non deve cazzeggiare, secondo me non merita di rappresentare questo paese, e visto che non lo ama dovrebbe evitare di fare l'europarlamentare, perché veramente è un livello veramente basso di fare politica, questo secondo me. E la seconda cosa che volevo dire era,
si sente rappresentato da quelle idee.
Chi lo ha votato,
Si sente rappresentato da quelle idee.
Giustamente, come diceva lei Parenzo prima, dobbiamo sceglierli meglio. Io non l'ho votato personalmente, però ha ragione lei, poi sono quelli che votiamo che vanno a rappresentarci, e io sinceramente rabbrividisco. Comunque, la seconda, ma banalmente sì, non credo di essere un bacchettone, anche perché sono relativamente giovane.
Allora?
Ma sentire l'uso della lingua italiana che fa, cioè, lo sdoganamento di parole come stronzo, merda, vaffanculo, da una persona, ripeto, che dovrebbe avere un certo contegno.
Cioè, sta parlando sempre di Borghezio, lei?
Sì, sempre di Borghezio. Chi riveste una carica istituzionale, chi rappresenta lo Stato, non dovrebbe lasciarsi andare usare certe terminologie. Sarà moralista, sarò bacchettone, però non mi trova assolutamente favorevole a questo.
Va bene, grazie Davide.
Volevo dire un'altra cosa.
Sì, veloce però.
Lei, quando prima chiedeva a Don Gallo se poteva paragonare Carlo Giuliani al ragazzo che è stato arrestato, io il paragono, per me sono uguali, identici.
Bene.
Assolutamente.
Ti mancava, ci mancava, direi, ci mancava. 20:13.
Mi carica più di un editoriale di Sallusti questa.
Siamo ancora nel pieno della zanzara. Andiamo a Vicenza dalla signora Antelia. Buonasera.
Buonasera.
Che dice?
Niente, io chiamavo per guardare un po' la mia esperienza. Mi sentite? Perché sono ferma in una area qui in autostrada. Mi sono
che
fermata.
Sta facendo in autostrada?
Sto tornando dal lavoro.
Bene.
E niente,
un attimo solo.
Sì.
Non fare scherzi.
Pronto?
Onorevole Pisacane?
Scusi?
Onorevole Pisacane?
No, ho sbagliato numero.
Come ha sbagliato numero?
No, è possibile.
Pisacane?
No, ha sbagliato numero.
E chi parla?
Chi è lei?
No,
come? Chicchitto?
Stiamo cercando Pisacane.
Guardi che c'è un'interferenza.
No, ma lei è Pisacane?
No.
Sicuro, sì.
Beh, fino a ieri, strano. No, forse oggi ho cambiato quel
nome. Lei non è il signor Michele Pisacane?
No.
No,
e chi è?
No, va bene.
E chi è?
Ma è lui?
Secondo me ci ha coglionato la grande,
Dici? Adesso riproviamo. Antelia, che dice?
Sì, niente, volevo portare un po' la mia esperienza.
Ma di che cosa? Esperienza di che?
Esperienza amministrativa. Allora, credo che i giovani, che sia connaturato nei giovani il fatto di contestare e di opporsi a quella che è la situazione contingente, e questo credo sia naturale, sia nella natura di tutti i giovani, così come lo è stato anche nella mia, nel momento in cui avevo l'età di 18-20 anni, quando ci sono stati gli omicidi di
Falcone. Un attimo,
È lui.
È il furbetto.
È il furbetto, onorevole Pisacane, perché non ci risponde? 2 giorni avevamo un appuntamento telefonico.
Però bravo, che dice no.
Ma non le vogliamo fare del male qui alla Zanzara, vogliamo chiederle alcune cose sul perché del suo voto di fiducia, come mai ha aspettato fino all'ultimo, eccetera, eccetera. Non abbia paura, è tra amici qui, risponda. Antelli, allora vada al sodo lei, su.
Sì, avevo l'età di 18-20 anni quando ci sono stati gli omicidi di Falcone e Borsellino.
Allora che c'entra Falcone e Borsellino?
Come in me, così in tanti altri giovani, la volontà di poter cambiare, darsi da fare per cambiare qualcosa. Vabbè, allora vorrei dire solo a questi giovani di impegnarci un po' di più a livello anche politico, a livello civile, e darsi da fare nelle amministrazioni. Io sono stata sindaco per 10 anni e con passione e con soddisfazione dall'attività amministrativa che ho svolto.
Ma che c'entra? Non ho capito.
Giovani che si impegnano nell'attività amministrativa se ne trovano sempre meno.
Se impegnassero nell'attività amministrativa e non andassero alle manifestazioni, questo vuole dire?
Esatto.
Va bene, grazie.
Sembra un po' una giungla, ma la mia città.
Visto che c'è Tarzan, voglio a Napoli. Pensa che spavento tutto il mondo dei nazisti, dei fascisti, qualunquisti e della Ken.
Vabbè, ma Tarzan è qui con me.
Contestare il Vaticano ed il crimine inumano che le donne al Medioevo vuol portare.
Ma Tarzan...
Beh, caro Parenzo, comunque... Io comunque la si possa cellulare. Pensare, era geniale questa cosa.
Io questa
La
metto sul cellulare.
Vabbè, che non la conoscevi, scusa, è vecchia, è roba
ma
vecchia.
Ma certo che la conosco, la canticchio in continuazione. Quando sono depresso la metto subito su. Ma ta, occupare case, fare un crimine d'estate.
Ma lei poi la sa, alzita, l'ha scritta lei o no?
No.
No, gliel'hanno scritta direttamente. Poi l'ha imparata a memoria nel tempo o no?
No, non mi sembra che sia necessario addirittura impararla a memoria.
Ma non sembra che se ne vergogna di sta canzone.
È quella strofa.
No, mi fa ridere perché da questo punto di vista è stata una cosa molto bella che appunto questi ragazzi, qualcuno dei miei amici scrivesse questo testo e chiedesse appunto a degli amici di metterlo in musica. È stata una cosa molto carina, spontanea, a differenza delle altre campagne elettorali che di solito sono studiate da esperti della comunicazione.
Vabbè, lei certamente non ne ha bisogno. Senta Alzetta, ma lei ha mai tirato un sasso contro una camionetta della polizia?
Sì.
Ma quando?
Come si? Sacco di volte.
Un sacco di volte addirittura?
Un sacco.
Ma
a
quando?
A Genova, per esempio.
A Genova, poi?
Ma in tante altre occasioni, guarda, i conflitti in questo paese per difendere le case, guarda, che da questo punto di vista i conflitti...
Beh, scusi, però non
paese,
è...
Però,
scusi, lei, Alzetta, scusi un attimo, però non è così scontato, come dice lei.
Sì, no, quando è, ma hanno anche preso, processato, qualche... Non è che è il problema, da questo punto di vista, stare sottovalutando, a mio avviso, che guarda che noi ci siamo scontrati quasi sempre, appunto, senza sassi e contorni vari, con qualche eccezione, devo ammettere, ma sempre in maniera... con gli scudi, con i caschi, cercando costituenti, cioè gli studenti del 30 novembre stavano con i libri scudo, hanno costruito un meccanismo che era più immaginario che poi di conflitto concreto, fisico, reale, conferito.
Sì, ho capito, però il sasso mi pare una cosa molto materiale, anche il casco lo è, abbia pazienza, non è poi una cosa filosofica.
La differenza sta proprio qui, secondo me,
secondo lei, scusi, andare a una manifestazione col casco è normale?
È giusto? No, sto dicendo che è giusto difendersi se ci viene attaccati. A Genova,
ma come? Nessuno attacca nessuno.
A Genova si è stati attaccati tutti in maniera indiscriminata.
Ma in alcuni casi sì, perché si facevano cariche, diciamo, come dire, contro...
In quei casi è legittimo difendersi, tra virgolette.
Sì, ho capito.
Il problema non è questo, però, secondo me,
scusi, lei è mai andato col casco a una manifestazione?
Sì, perché quelle tute bianche avevano sempre il casco, lo scudo, e da questo punto di vista facevano una forma di non violenza, garantendo i manifestanti, cioè le gare che ce le prendiamo noi con la prima fila, con gli scudi, i caschi e quant'altro, e da questo punto di vista hanno sempre riuscito a annunciare pubblicamente quello che facevamo.
Scusi, cioè, un attimo, ma è anche normale, per esempio, cercare di superare la cosiddetta linea rossa? È normale sfondare?
Quando viene imposta
Ma è imposta perché le forze dell'ordine decidono dove si può entrare e dove non si può entrare.
Il potere deve riunirsi per decidere contro l'umanità.
Ma beh, ma che c'è? Questa è una valutazione politica.
Il diritto di violare le leggi ingiuste, secondo me, è una cosa legittima che sta nelle corde di decine di migliaia di persone che hanno sempre fatto. L'assedio al potere, da questo punto di vista, da Seattle in poi, è stata una delle caratteristiche dei movimenti. No, però, movimenti che non sono assolutamente violenti, sono movimenti per la stragrande maggioranza che dicono però che il mondo deve cambiare davvero, non è che possiamo solo parlarne e poi rimane tutto uguale, e su questo la politica e la rappresentanza hanno una responsabilità gigantesca, non solo quella che ci governa oggi, che ha costruito addirittura un malcostume istituzionale con scandali e cose che sono veramente terribili.
Però uno non si può meravigliare, mitico Tarzan, però se c'è una regola, diceva, la manifestazione può arrivare fino a qui,
esatto.
E uno dice no, ora noi sfonderemo la zona rossa sugli scudi.
A quel punto che partono le cariche.
A quel punto partono le cariche, amico mio.
Ripeto, la stragrande maggioranza delle volte che l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto in occasione di tantissime occasioni, appunto, di incontri internazionali del G8 su vari temi, appunto, dall'organizzazione del commercio piuttosto della fiera delle tecnologie a Genova, ci siamo andati e abbiamo garantito, però, da questo punto di vista, un conflitto intelligente, costituente, più comunicativo che materiale, perché da questo punto di vista riuscire comunque anche a dare un segnale che noi vogliamo davvero raggiungere gli obiettivi che diciamo nelle manifestazioni.
Alzetta, guardi, perché che portare nelle manifestazioni
I
potenti vanno contestati,
quelli
questo
che decidono senza che nessuno
ma non è vero che nessuno le abbia lette. Alzetta, su,
c'è che ha detto il programma del governo italiano, lo commissaria, non ha più senso andare a votare.
Ho capito, ma che vuole fare? Distruggere
la
BCE?
Occupate la BCE,
abbia pazienza.
Che intanto ci sia la necessità di mettere in discussione il mondo della finanza, secondo me mi sembra sacrosanto, lo fa Obama, che inizia a dire che forse bisogna mettere la Tobin Tax.
Sì, però scusa, Alzetta, adesso
depredato
il nostro paese.
Scusi, Alzetta, scusi un attimo, lei può gridare e manifestare come e quando vuole in Italia. Il problema è che però ci sono delle regole per manifestare. Quando uno ti dice,
ma io spesso e volentieri rispetto le regole.
No, ma spesso e volentieri bisognerebbe rispettare sempre in realtà le regole, Alzetta.
Ma quando le regole sono sbagliate,
ho capito, non è che lo decide lei se è sbagliato o no.
Gandhi, la disobbedienza l'ha teorizzata Gandhi
Sì, ma Gandhi non si metteva il casco.
Senta, parliamo di, a parte che non si metteva il casco sulla testa, parliamo di un'altra cosa, Alzetta, per concludere.
E noi con l'età abbiamo imparato dall'esperienza che il casco aiuta, salva la vita.
Ah, il casco salva la vita. Il casco salva vita contro la polizia cattiva, questa è la sostanza. Vabbè.
Qualche volta la polizia è stata cattiva,
ma la polizia è molto cattiva. Però Alzetta,
ma non siamo in Cile, in posizione dirigenziale.
Le voglio dire, a parte che non bisogna sempre ricordare Genova, perché sennò uno dice vabbè.
Beh, quella generazione è cresciuta con quel.
Però
ricordo,
le dico una cosa, che se c'è qualcuno che ha il monopolio della forza negli stati democratici, lei lo sa benissimo chi
è. Sono d'accordo, è chiaro.
Un'altra cosa le voglio dire, è vero o no che lei potrebbe candidarsi con Sell e con Vendola?
Ma questa è no, rispondo subito secco no, primo, nel senso, a livello nazionale noi non faremo nessuna candidatura a livello nazionale come Uniti per l'Alternativa, perché da questo punto di vista noi siamo un movimento sociale.
Cioè lei non ha contatti con Vendola, con Sinistra, Ecologia,
certo,
Libertà,
certo,
niente?
Certo. Stiamo chiedendo a Vendola, al PD, a tutti, aprite gli occhi, qui la gente si organizza nei movimenti, nei comitati di quartiere, non si organizza nei partiti, o i partiti fanno un passo di cessione di sovranità nei confronti dei movimenti.
No, io però le ho fatto,
la politica non cambia mai.
Io ho capito, però le ho fatto una domanda precisa dopo l'articolo che è uscito sul Corriere della Sera, lei in parte ha già risposto nei giorni scorsi.
No,
però
credo che da questo punto di vista le sperimentazioni locali vanno, secondo me, costruite anche in relazione, per esempio, a Sell. Ma da questo punto di vista credo che i movimenti debbano rimanere per loro la natura.
Ho capito, forse per lei si candiderebbe con Vendola alle elezioni o no?
Io a livello locale, a Roma sì, a livello nazionale no.
Perché a livello nazionale? Lo che le fa schifo?
Sì, perché credo che da questo punto di vista il dibattito che c'è oggi nel centro-sinistra, nel Nuovo Lido, non sia all'altezza della sfida che dobbiamo affrontare.
Cioè lei non si allerebbe mai col Partito Democratico?
No, sto dicendo esattamente il contrario, che vorrei potermi alleare col Partito Democratico e con Vendola, a condizione che stabiliamo qualche idea vera su cui allearsi, di contenuto,
che faccio un Europa.
Ma comunque è vero o no che voi avete in parte contrattato con la polizia il percorso in cambio di future candidature?
Assolutamente vero, questa è una ricostruzione dei gruppazzi che hanno fatto quel macello schifoso
mandando a monte il senso politico della manifestazione, su cui io sono avvelenato con quei signori, capiamoci, io sono incazzato con loro perché è
e perché non denuncia qualcuno allora?
Perché io non denuncio nessuno.
E come non denuncia? Dovrebbe denunciare.
Io sono la sua cultura.
Ma alcuni riconosce?
Allora il problema è che ti stavo spiegando forse che è più interessante.
No, ma alcuni riconosce, no?
Certo che conosco qualcuna persona che stava lì in piazza, certo che conosco qualcuno.
Allora sei venuto a
denunciare piazze da 30 anni, figurati se non conosco le persone, e sono ancora stimato e continuo a andare in piazza e posso andarci a testa alta perché non faccio la spia, che è quello che sta avvenendo in maniera schifosa.
Ma lei è testimone di reati compiuti davanti ai suoi occhi.
Sì, ma non è come sta retorica, non me ne frega niente.
Ma non è una retorica, lei è testimone.
Cioè, se uno
di un
tira un sasso,
forse ci aveva un po' più senso.
Se uno spacca una vetrina, è legittimo spaccare una vetrina?
Secondo me, guarda, dipende, guarda, se una banca, secondo me in questo contesto dove questi signori stanno distruggendo il welfare per riuscire
se una banca, se una banca
i loro malaffare, secondo me non è che mi scandalizzo più di tanto.
La banca non si scandalizza, per chi si scandalizza allora? Per chi si scandalizza?
Per quello che è successo venerdì, sabato mi scandalizzo.
Ho capito, hanno spaccato
la Madonna, la cosa delle macchine private, gli appartamenti, è uno schifo quello che hanno fatto. Ma guarda, io non sto giustificandoli, sto dicendo un'altra cosa, che sto dicendo che l'obiettivo di quel casino era quel tentativo che stavamo facendo noi, come tanti altri, i movimenti studenteschi, la FIOM, di dire o qui c'è uno sbocco politico, cioè o qualche risposta arriva dalla politica. Cioè, il movimento degli studenti è stato pacifico per 2 anni prima del 14 dicembre.
Ma c'erano degli infiltrati?
Non lo so, questo non sono in grado di dirlo.
Devo chiudere, Tarzan Mitico. Grazie, okay, a presto, ciao. Traffico.
Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono.
Però devo dire la verità, Parenzo, che il signor Tarzan Alzetta, protagonista delle piazze italiane, di tante manifestazioni, detto Tarzan appunto, beh, insomma, comunque è sincero, per quello che può dire. Io ho tirato i sassi contro la polizia, ho messo il casco. Si possono sfasciare in questo contesto, si possono sfasciare anche le vetrine dei.
Mi stupisce un po' quando dici io certo che li conosco, però non li denunzio, perché lì, sai, voglio dire.
Vabbè.
Comunque.
Livia da Roma, 800 24 00 24. Signora Livia, buonasera.
Buonasera signor Cruciani, arrivo.
Dica.
L'ultimo, forse mi ripeterò.
Ma non c'è bisogno, non ci si ripete qui.
Ero profondamente indignata dopo l'intervento di Borghezio, perché io sono una rappresentante di quella classe che lui ha stigmatizzato così simpaticamente.
Cioè gli statali.
Io sono un pubblico funzionario, lavoro per un ministero da 32 anni e non mi riconosco ovviamente, ma questo io parlo per me, nel mio singolo,
sì.
Quella immagine strofica che ha dato di una classe
il fancazzismo
italiana.
Ministeriale, insomma, il fancazzismo.
Sì, anche se detesto questa parola, e insomma io sono anche un'altra cosa oltre che una ministeriale. E
che
quindi volevo semplicemente sfogarmi e replicare in diretta per diritto di replica, insultando a mia volta il signor Borghezio.
Ma no, perché deve insultare?
E come
vuole insultarlo il signor Borghezio?
Ah, guardi, un bel elenchino.
Mi dica.
Un bel elenchino.
Gli vuole dare dello stronzo, mi dica.
No, non mi abbasso.
Ma
no,
insultarlo,
io
ha detto.
Livello.
Insultarlo, ha detto.
Mi basta stigmatizzarlo come un profondo ignorante, uno scontato, un demagogico, un maschilista probabilmente anche. Ma profondamente soprattutto ignorante e indegno di rappresentare, credo, gli italiani, quelli che ancora credono di essere italiani.
Bene, grazie. Simone da Cagliari.
Grazie a lei.
Simone da Cagliari, buonasera.
Buonasera, sarò sintetico. In questi giorni c'è stata tanta retorica, si è tanto parlato che l'intervento di questi violenti ha rovinato la vera filosofia della manifestazione, che in fondo è pacifica, partecipata da giovani che sperano in un futuro migliore. Io ho un'altra versione dei fatti. Secondo me invece i violenti hanno fatto un favore agli indignati. Hanno fatto un favore perché se i media veramente si fossero concentrati sulle reali motivazioni degli indignati, si sarebbero resi conto di quanto queste motivazioni sono aria fritta.
Bravo, bravo, aria
ecco
fritta.
La stronzata delle 20:50.
Ma che stronzata, quale stronzata?
Sono le 20:50.
Vorrei
aria fritta, aria fritta. Ha ragione Simone, se uno si fosse concentrato sulle proposte avrebbe trovato aria fritta, nulla, il nulla più assoluto.
Vorrei anche far notare che mentre in tutti gli altri paesi del mondo, in quasi tutti,
oggi hanno arrestato, non mi ricordo chi, Naomi Klein, no Naomi Klein, l'altra, come si chiama? Naomi, non so come, Wolf, bravo. Lo sai perché? Lo sai perché l'hanno arrestata? Non è che si fanno problemi negli Stati Uniti, perché i poliziotti gli hanno detto: scusi, mi può consegnare il megafono che ha in mano? Lei no, arrestata.
Sì, no, ma vorrei anche dire che mentre negli altri paesi del mondo sempre di aria fritta si tratta, ma almeno c'è un fondo di, anche un po' un fondo di ideologia legata alle cose trite e ritrite dei movimenti no global, in Italia è stata la solita manifestazione di indignati contro il governo. C'erano i manifesti con scritto via le puttane da Palazzo Chigi.
Sì, quindi, una cosa, insomma, patetica, su.
Siamo sempre alle solite storie. Vorrei anche dire che en passant il signor Tarzan ha citato Obama. Vorrei sapere quanti indignati sanno che nell'amministrazione Obama è pieno di gente che ha fatto parte delle varie banche che hanno rovinato la finanza mondiale.
Ma sì, ma è tutta una contraddizione, Simone. Lei, lei è numero uno stasera, Simone è editorialista meglio di pane bianco.
Delle cose di una superficialità.
Ma che superficialità?
Irritante.
Ma non sta dicendo nessuna cosa
irritante
particolare. Ma di che sta
parlando? Ma voi avete mai sentito parlare
di cosa?
Del signor Krugman, ad esempio.
Oddio mio, che c'entra Krugman? Ma stai dicendo delle boiate inaudite?
Dei grandi economisti.
Ma cosa c'entrano questi economisti con la piazza di sabato a Roma?
C'entrano.
Ma tu ti sei bevuto il cervello.
Sono quelli che hanno ispirato.
Ma che ispirato? Ma di che stai dicendo?
Poi c'è sempre chi studia e chi non studia,
sì,
chi è cornuto e chi non è cornuto.
Va,
hai
bene,
capito?
Va bene, va bene.
Perché
invece
il cornuto c'è sempre a un certo punto, hai capito o no?
Va bene, va bene, ho capito. Simone, come vuoi rispondere a Parenzo?
Pannella erano suoi coetanei praticamente, con la bandiera falce e martello lì a protestare per il fatto che, secondo loro, cosa poi rivelatasi falsa, Pannella ha fatto passare la fiducia per il governo. Sono andati lì a protestare per quello.
Bravo,
questa,
bravo,
è la
bravo,
come bravo, ha detto una vista,
bravo.
Erano suoi coetanei, c'era, non giovani alla ricerca del futuro. E poi, sentendoli parlare, abbiamo anche pochi dubbi sul fatto che non riescano a trovare lavoro questi giovani. Se sono così ignoranti, chi è che li assume?
Bravo, bravissimo Simone, numero
ottimo,
uno stasera.
Ottima zuppa di stronzate, tu sei Simone.
Ma
ti dico
dire
un'altra, che aggiungo un'altra stronzata.
Ma quali stronzate? Ma che stai dicendo?
È di una superficialità assoluta, che ridurre questi milioni di persone.
Ma
che
quale
in tutto
milioni?
Il mondo,
ma non stiamo parlando,
giorno,
noi stiamo parlando di quelli di sabato in Italia.
Ma li conosci tutti? Io ho,
ma cosa c'entra gli slogan, le piatta
persone,
ma che c'entrano brave persone? Ma che
precari, studenti,
vabbè,
universitari, docenti universitari.
Sai che sicurezza, se sono docenti universitari.
Ma non c'è, avete ridotto tutto a una.
Dobbiamo salutarci, ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara. Ciao.
Va bene, va
ciao,
bene,
ciao.
Va bene.
Arrivederci, Roma Lampona, la Lega non perdona.
Una vita per il cinema, una vita per l'amore.
Io preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare. Cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamolo com'è.
La patonza deve girare.